Buonasera, buonasera. Grazie che oggi è carnevale quindi ci siamo non solo, ma ci siamo perché ci siamo, nel senso che non sapevamo fino a settembre, a luglio non sapevamo se ci saremmo stati. A settembre abbiamo saputo che fino a dicembre eravamo garantiti e a dicembre abbiamo saputo che fino alla fine dell'anno. Quindi, Pian pianino andiamo. Bene, parlare di potere, a proposito di Hegel, bisogna parlare della filosofia del diritto, che è la sua ultima opera, che è l'opera più studiata e anche più contestata. Però per comprendere bene la filosofia del diritto bisogna così entrare un pochino nel vocabolario di Hegel, che è un po' strano, un po' particolare. Tanto più che, per esempio, nella prefazione c'è questa famosissima frase che dice che l'irreale è razionale, che la razionale è reale, su cui insomma si è dibattuto e si continua a dibattere. Allora vorrei prima chiarire due cose. La filosofia del diritto, due cose, cioè due vocaboli. La filosofia del diritto tratta dello spirito oggettivo. Allora, intanto è la parte, dunque, nella partizione del sistema hegeliano. La filosofia hegeliana è una filosofia sistematica perché intende, come dire, svolgere il sapere che descrive il mondo, che descrive la realtà in determinati momenti, momenti che sono momenti dell'evoluzione storica del mondo e quindi dell'evoluzione storica del sapere, e che sono scanditi secondo una tripletta, in tre fasi, che sono famose fasi dialettiche, in sé, per sé, in sé, per sé. Insomma, in sé, alla fine di questa evoluzione si dovrebbe arrivare ad avere una conoscenza della totalità del mondo così com'è, che sia storico, cioè perché si va ad inseguire, no, l'evoluzione del mondo, quindi sia storica, sia anche appunto che comprende il mondo così come è venuto nel suo presente, nella sua realtà presente. E questo in sé per sé, quindi si sviluppa in logica, filosofia dello spirito, filosofia della natura e filosofia dello spirito. A sua volta la filosofia dello spirito si divide in filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Bene, che cos'è questo benedetto spirito? Per spirito si intende mondanamente, laicamente, la mente dell'uomo, il logos, il pensiero dell'uomo, ma inteso veramente come il pensiero dell'uomo che è, coincide col pensiero di Dio. Difatti si pensa, ma questo benedetto Hegel è totalmente ateo o è totalmente così religioso? Il fatto è questo, che fino alla laicizzazione del mondo, fino alla modernità, diciamo fino all'illuminismo, fino all'epoca dei lumi, nella filosofia e quindi anche nella storia così medievale, rinascimentale, eccetera, c'era l'idea che, di un Dio che ha fatto il mondo, l'ha creato immagine e somiglianza, nel senso che le leggi dell'universo sono i decreti di Dio. Con la modernità, con l'epoca dei lumi, con appunto la laicizzazione del mondo, non abbiamo più a che fare con un Dio creatore, per di più persona, pensato nei termini personali della tradizione ebraico-cristiana, ma abbiamo a che fare con la divinizzazione del pensiero dell'uomo, cioè non c'è più Dio, ma Dio è stato sostituito dal pensiero dell'uomo. E allora non più Dio ha creato il mondo, ma è l'uomo che crea il mondo. E quando si dice che crea il mondo, significa, si dice che l'uomo produce se stesso e le condizioni della propria vita, ma le produce totalmente, non semplicemente il mondo storico-culturale, si intende che produce anche la natura in cui vive. La natura certamente è data, l'uomo non crea gli alberi, non crea eccetera, però certamente l'uomo è in questo mondo, ha a che fare con una natura che egli modifica continuamente, quindi non si può mai dire che esista una natura separata dall'uomo. Questo è l'idealismo. E allora per spirito assoluto, per spirito, per ragione, per idea, eccetera, si intende per logo, si intende questa cosa qui, cioè il fatto che l'universo è un universo in cui c'è l'uomo e l'uomo che ne fa parte lo crea a propria immagine e somiglianza, non semplicemente si adatta ad esso, ma lo crea proprio, crea le condizioni della propria vita modificando la natura, modificando se stesso e creando dei mondi storico-culturali che sono quello che Hegel chiama lo spirito oggettivo. Lo spirito oggettivo, quindi quello che nell'antropologia è la cultura, ma che lui intende esattamente come l'insieme del diritto, delle istituzioni, delle regole, del comportamento dell'uomo date in un mondo storico-sociale. Quindi ecco che i lineamenti della filosofia del diritto che trattano dello spirito oggettivo, cioè dello spirito che si è fatto oggetto, che noi ritroviamo, no? Fuori di noi come un oggetto, ecco, la filosofia parla del diritto in questo senso molto molto ampio, non nel senso del diritto come procedure di diritto, no? Diritto penale, diritto civile, ma parla appunto del diritto come l'insieme delle regole della vita e della cultura di una determinata epoca storica. Oggettivo perché? Perché in effetti noi ce lo ritroviamo, no? Questo, il diritto, le regole sono qualcosa che noi abbiamo da sempre, noi nasciamo sempre in una famiglia che sta in una società che sta in una nazione regolata da uno Stato, eccetera, e tutto questo è per noi dato ed è un oggetto, come se fosse una seconda natura. La prima natura è la natura biologica e la seconda natura è questo spirito oggettivo, cioè lo spirito che si è fatto oggetto. Allora, un'altra cosa importante da sapere per comprendere la filosofia del diritto di Hegel e quindi il tema del potere e che ha tanto, fatto tanto tanto discutere è che lo spirito oggettivo, cioè l'insieme delle regole statuali, culturali, sociali, proprio in senso ampio, che noi ci ritroviamo dati e sono tuttavia prodotto dell'uomo, prodotto dell'intelligenza dell'uomo, ecco, è il regno della libertà. Ecco, lo spirito oggettivo è il regno della libertà. E questo fa parte del linguaggio di base della filosofia. Quando noi parliamo di necessità, parliamo di natura, cioè non può non essere così. In quanto bios, come viventi, noi siamo necessitati, noi siamo, non possiamo non seguire le leggi della natura. La natura è il regno della necessità, cioè segue determinate leggi, quelle sono punto e basta. Invece lo spirito è quindi è il regno della libertà. Infatti si dice materia e spirito, no? Corpo e mente. La materia è il regno della necessità. Ed è così e punto e basta. Invece lo spirito è il regno della libertà, perché lo spirito è attività e creatività. Quindi l'intelligenza dell'uomo, la mente dell'uomo, il logos, proprio perché è attivo, proprio perché produce, è libero. E quindi il suo, la sua casa, appunto, è la casa della libertà. E scusatemi, non c'entra niente con... e perché quando Hegel parla di dimora, no? Parla di dimora, di casa, e quindi non possiamo intendere spirito, e quindi spirito oggettivo, l'insieme delle norme, della cultura, delle istituzioni come luogo della libertà, se non intendiamo proprio in questa maniera qui, e non la libertà come il voler fare quello che ci pare piace. Ecco. Quindi il concetto che Hegel ha di libertà è un concetto positivo, non negativo. Negativo, concetto di libertà in senso negativo significa che a me è concesso, io faccio tutto quello che mi pare, no, sono libera di fare tutto quello che mi pare, se non trovo ostacoli, eccetera, e se nulla mi è vietato. Invece libertà in senso positivo significa proprio questa cosa qui, no? Il luogo delle regole, il luogo delle regole, regole che sono prodotte dell'intelligenza dell'uomo, quindi di un'attività, di una creatività e in quanto tale quindi libere. Ecco, e allora arriviamo ai lineamenti della filosofia del diritto che appunto tanto studiati, tanto contestati e tanto dibattuti. Intanto bisogna dire un'altra cosa, che Hegel si contrappone alle teorie vigenti fino a lui praticamente, contrattualistiche, cioè la civiltà, la società, le regole sociali e lo Stato non risultano da un contratto fra individui, come secondo la tradizione di Hobbes, secondo Locke, secondo Hobbes, secondo Locke, c'è anche lo stesso Rousseau, prima la società è un artificio, la società è un artificio che deriva dal bisogno di uscire da uno stato di natura, nel senso che in uno stato di natura, se noi se non fossimo, no, all'interno di un insieme di regole, ecco, per Hobbes ci ammazzeremmo reciprocamente. Lo stato di natura è una guerra di tutti contro tutti, perché qui non ci sono vincoli, non ci sono limiti al diritto di ciascuno a tutto. E siccome tutti hanno lo stesso diritto a tutti, allora lo stato di natura è uno stato di guerra. Ecco, la Hegel si rifiuta questa teoria, anche se vedremo questa teoria della guerra di tutti contro tutti vale nelle relazioni internazionali tra stati. Rifiuta questa teoria perché dice, proprio per la sua concezione positiva di libertà, per la sua concezione di oggettività dello spirito, che in quanto oggetto dello spirito deve essere la realizzazione di una ragione, deve contenere in sé qualcosa di buono e di giusto in senso universale. Come dire, secondo Hegel, se ci fosse un contratto, se la società e lo Stato fossero il risultato di un contratto fra individui, come dire, non ci sarebbe, sarebbe tutto convenzionale, come sono i contratti. I contratti si stipulano, sono degli accordi arbitrari, non hanno nessuna norma sottostante, non hanno un fondamento. Il fondamento sta semplicemente nel mettersi d'accordo, punto e basta. Ecco, invece per Hegel, proprio perché il mondo della cultura, il diritto, lo Stato sono la realizzazione dello spirito e quindi del logos, esso per definizione contiene il buono e il giusto. E quindi buono e giusto non sono mai relativi. Per farmi capire meglio dirò quest'altra cosa. Basta trasportare sul piano mondano, sul piano laico, sul piano dell'uomo, quello che prima veniva dato a Dio. Allora, Dio ha fatto il mondo e l'ha costruito a propria immagine e somiglianza, nel senso che le leggi della natura sono i decreti divini, ma i decreti divini sono, non si limitano semplicemente a regolare la natura, appunto, come corpo, come insieme di alberi, come insieme di cose naturali. Ma le leggi di natura sono anche il volere di Dio che riguarda il comportamento, il buon comportamento. Sono i comandamenti di Dio, sono decreti della natura e sono comandamenti per quanto riguarda il vivere degli uomini. Gli uomini devono vivere secondo l'idea che Dio ci dice, che Dio ci dice essere il bene, il giusto. Dio ha dato a Mosè i comandamenti, onora il padre, non uccidere, eccetera. Allora Dio è il detentore, in un certo senso, è l'autorità che dice agli uomini ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, e quindi gli uomini, questi sono comandamenti e gli uomini devono obbedire. Quindi c'è l'idea che esiste un bene con la B maiuscola, un giusto con la G maiuscola, che gli uomini devono seguire, devono rispettare, perché proviene da Dio. Ecco, invece che dire il bene, il giusto proviene da Dio, diciamo proviene dall'uomo stesso, proviene dal pensiero dell'uomo. È l'uomo che dice, uomo come specie si intende, come pensiero dell'uomo che dice cos'è bene e cos'è giusto. Ma perché questo? Perché nel concetto di ragione c'è per definizione il giusto, perché la ragione significa proporzione. Ciò che è ragione è la proporzione fra, per esempio, la ragione viene dal linguaggio geometrico, no? La ragione è la regola che mi permette di capire la serie di numeri, 2, 4, 6, la ragione è 2. No? Ecco, questa è la ragione, la causa che mi spiega perché ci sono, no, determinate serie numeriche. E allora la ragione come causa è anche ciò che mi spiega non semplicemente gli eventi, ma mi spiega anche come deve essere il comportamento razionale. Cioè il comportamento razionale deve essere un comportamento fondato su delle regole di proporzione. Il bene significa giusto, e il giusto è ciò che è proporzionato. Ecco, di conseguenza, ecco, una concezione come quella di Hobbes, in base alla quale le regole di uno Stato, le regole di una società, sono risultato di un patto, non contengono in sé questa concezione assoluta, universale di bene e di giusto. E d'altro canto, invece per Hegel, la natura, ogni forma della società incarna, anche se storicamente, no? un momento della vita dello spirito e quindi un momento della manifestazione del bene e del giusto e della libertà. Poi Hegel si contrappone anche alle concezioni naturalistiche della società, secondo la quale hanno una tradizione del passato sofistica, no? Che la società deve, in analogia con lo stato di natura, con la natura, no? Rispecchia lo stato di natura, per cui la società è il luogo del dominio del più forte. Ecco, e quindi ogni società è un potere, è detenuto da coloro che sono i più forti, perché sono, in quanto più forti, hanno questo diritto supremo di detenzione del potere. Ecco, Hegel critica anche questa concezione, perché è una concezione in base alla quale il potere, e quindi uno Stato come detentore del potere, sarebbe fondato solo sulla istintualità peggiore, no? sulla naturalità più infima, che è quella appunto della legge del più forte. Ecco che la sua posizione quindi è la posizione che vuole conciliare, Hegel è il filosofo della conciliazione e della mediazione, che vuole conciliare la tradizione, come dire, divina, scolastica, religiosa, del bene assoluto, universale, ma con la modernità, con il livello dell'intelligenza a cui è arrivato l'uomo, della coscienza morale a cui è arrivato l'uomo all'epoca, insomma, all'epoca di Hegel. Si tratta cioè di combinare questa concezione oggettiva di bene, lo spirito oggettivo, con l'esigenza della libertà individuale dei moderni. E si tratta cioè di rendere mondano ciò che era divino, ma renderlo mondano facendo tesoro anche della tradizione kantiana, in base alla quale, ecco, noi non siamo più sudditi di un principe, no, di Dio, non siamo neanche figli minorenni di un padre autoritario, ma siamo tutti in grado di intendere e di volere, di intendere ciò che vogliamo e di volere ciò che l'intelletto ci prescrive. E quindi si tratta di combinare l'idea così religiosa dell'universalità del bene, del giusto, con l'idea della nuova libertà, della libertà individuale, della libertà di soggetti, di individui che sono appunto ormai maturi e che non sono più né bambini né sudditi. Spero che si sia capito, ecco, perché questo, non sono entrata nel merito della filosofia del diritto, semplicemente ho cercato di spiegare cosa vuol dire, cioè, il linguaggio di Hegel, e spero che si sia capito. Ecco, allora, tanto per cambiare, la filosofia del diritto si divide in tre parti: diritto astratto, moralità e eticità. Il diritto astratto parla ovviamente del diritto nel senso proprio della persona giuridica, nel senso moderno, ecco. E la moralità parla appunto del soggetto morale, cioè dell'individuo in grado di intendere e di volere. Ed è interessante, io sorvolo perché voglio parlare dell'eticità e dello Stato, che sono proprio i luoghi del potere, no? Ed è interessante la contrapposizione tra la filosofia di Hegel e quella di Kant, perché per Kant conta l'intenzione, proprio perché ogni individuo è libero, quindi in grado di intendere e di volere, di scegliere, no, ciò che è bene, un bene che deve essere però universalmente riconosciuto. Non è che il bene può essere il mio bene e valga per tutti, cioè io mi comporto bene se tutti nella mia situazione si comportano alla stessa maniera. Però per Kant non sempre quello che io voglio come bene, che potrebbe appunto avere essere norma universale di bene, può riuscire. Capita che io voglia il bene, ma vada tutto storto. Ecco, Kant ha una concezione, come dire, non legalistica della moralità. La sua è la morale dell'intenzione, che si riassume così in questa parola d'ordine: fai ciò che devi e avvenga quello che può. No, tu fai quello che devi secondo il dovere, secondo l'imperativo categorico, e questo conta, l'azione buona in base al dovere, ma poi può capitare. Invece Hegel contrappone a questa etica dell'intenzione un'etica della responsabilità, che è molto interessante. Secondo Hegel dice: va bene questo, no? Però in questa maniera io qualsiasi cosa posso contrabbandare, per qualsiasi cosa non ho più responsabilità, perché posso dire, cioè, le cose vanno storte, insomma, io non le volevo, no? D'altro canto non ci può neanche intervenire nell'interno di ciascuno per capire se la sua intenzione era buona o malvagia, insomma, se tu che me lo dici, io come faccio a saperlo? Allora, per Hegel è un obbligo tenere conto del corso del mondo. Lui dice: noi siamo tutti soggetti finiti e quindi le nostre azioni sono sempre cozzano, in un certo senso, cozzano proprio con un contesto molto più ampio che ci è contro, no? Noi dobbiamo tener conto quindi di questo mondo in cui siamo e quindi assumerci la responsabilità delle conseguenze del nostro agire. Non basta dire voglio il bene, bisogna farlo tenendo conto del contesto in cui si vive e assumersi la responsabilità delle conseguenze. Ecco, questo era solo per dire questa differenza, no? E il secondo momento dello spirito oggettivo è appunto, se l'ho detto, l'eticità, no? No, il terzo momento è l'eticità. Il terzo momento è l'eticità, che a sua volta si divide in famiglia, società civile e Stato. Allora, perché questa divisione sempre in tre? Perché abbiamo sempre un in sé, un per sé, un in sé, per sé, che è l'andamento dialettico della realtà, perché per Hegel la realtà è sempre storica, non è mai data, è sempre un continuo movimento e l'ultimo momento è quello vero. Nel senso che, per esempio, la verità nostra, di ognuno di noi, è la nostra morte. Facendo le corna, comunque, noi siamo noi stessi solamente pensando al corso della nostra vita. Tutta la nostra vita siamo noi stessi. E quindi la nostra verità non è semplicemente la morte perché è finita la vita, ma proprio perché la fine della vita significa proprio tutto quello che noi abbiamo espresso di noi stessi. Non si può dire mai, cioè ogni momento è sempre un momento, come dire, di passaggio, transeunte, è sempre soggetto alla potenza del negativo. Nel senso che tutto, c'è una circolarità del divenire che ha il suo momento finale appunto nella fine, ma la fine è sempre la verità di un individuo, di una stagione, di un'epoca storica, che raccoglie tutto il percorso fatto. La verità è sempre un percorso, è sempre un risultato che contiene in sé tutto il suo percorso e questo percorso ha sempre questo andamento, in sé, per sé, in sé, per sé, eccetera. Tesi, antitesi, sintesi, tesi, antitesi, sintesi. Questo andamento, che è andamento dialettico, è l'andamento poi cristologico, possiamo dire, nel senso che è stato detto che la filosofia di Hegel è anche una cristologia, perché forse in maniera blasfema, questo diceva Kierkegaard di Hegel, in maniera blasfema ripercorre il mistero della Trinità, ma lo rende trasparente. Cioè la Trinità, il mistero trinitario, che dovrebbe essere un mistero, che dovrebbe essere un dogma, viene reso trasparente, viene esposto agli occhi della ragione. Allora l'in sé per sé sarebbero semplicemente l'Addio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, e quindi tutto sarebbe Dio, potenza di Dio che si esprime e che è in quanto tale prima del mondo, il Figlio che sarebbe il mondo creato da Dio, lo Spirito Santo che è l'insieme del Figlio, cioè del corpo e di Dio come Spirito, e che siamo Spirito Santo noi, perché noi siamo insieme corpo, Figlio, mente, Dio. Quindi la figura di Cristo è ecce homo, siamo noi. Ecco, noi siamo tutti dei Cristi, religiosamente siamo tutti dei Cristi, quindi ognuno ha la sua croce, la storia, la vita è una croce, però ognuno di noi è Cristo, nel senso che ognuno di noi è l'unità di tesi e antitesi, cioè di Dio e di natura, di Dio e di mondo, no? Di mente e di corpo. Allora, ci sono quelli che dicono che la filosofia di Hegel è il massimo della religiosità proprio per questa come dire, estensione, no? Del divino, invece altri quelli che dicono che è il massimo della blasfemia proprio perché abbiamo ridotto il mistero, abbiamo ridotto a Dio, cioè noi siamo Dio. E ognuno la pensi come vuole. Detto questo, per questo il triunghe, la famiglia, la società civile e lo Stato sono in sé per sé lo Stato. Per famiglia Hegel intende la famiglia borghese, che ha la caratteristica di leguarsi. La famiglia borghese è la famiglia proprio di padre, madre, proprio quella borghese, quella tipicamente borghese, il cui unico scopo è quello di allevare i figli perché se ne vadano. Nella famiglia borghese i figli se ne devono andare perché devono fare un'altra famiglia. E quindi il compito della famiglia è l'educazione. E l'educazione che è compito supremo dei genitori come genitori, ma anche come luogo in cui si tramandano, no? Le tradizioni, le regole della convivenza, le norme di vita, la concezione di bene, di male, di giusto, eccetera. Cioè la famiglia, quindi questo sa. Un'altra cosa bisogna dire di Hegel, che è interessante, che Hegel dice che l'uomo è quel particolare animale che spiritualizza la natura. L'uomo è un animale, ecco perché noi siamo corpo-mente, noi siamo Dio e mondo, no? Noi siamo Cristo perché Cristo è, no, figlio di Dio ed è uomo e Dio insieme, ecco. Perché noi siamo un particolare animale che spiritualizza la natura. Noi siamo immersi nella natura, noi moriamo, nasciamo, moriamo, dobbiamo soddisfare tutti questi bisogni, ma li soddisfiamo dando ad essi un senso spirituale, un senso culturale. Per esempio, la famiglia è anche il luogo, non più oggi, ma è sempre stato un luogo religioso, nel senso, nella tradizione, il luogo del culto dei penati, il culto dei morti. Ecco, il culto dei morti significa dare un senso spirituale a che cosa? Alla morte che è naturale, ma in particolare a che cosa della morte che è naturale? Al cadavere. Se non avessimo il culto dei morti, questa concezione così spirituale, no, del morto, il morto sarebbe un semplice cadavere. Ecco, questo è anche molto bello della filosofia di Hegel, che poi di tutta la filosofia, però Hegel lo dice in maniera esplicita. La società civile è il luogo del soddisfacimento dei bisogni. Anche qua la società civile si intende la società borghese, la nuova società, la società che viene studiata con le categorie dell'economia politica. E Hegel è il primo filosofo che ha riconosciuto il valore scientifico e ha dato grande importanza all'economia politica, questa nuova disciplina, e ha capito che la società borghese si può studiare scientificamente e analizzare attraverso i concetti, attraverso le categorie che essa stessa dà. La società borghese è la società fondata sul mercato, lo scambio dei beni, sul lavoro, la divisione del lavoro. Ecco che allora divisione del lavoro, scambio, mercato, eccetera, sono i concetti che servono a studiare la società. Ed è da qui che poi prenderà Marx, perché Hegel appunto dice che la società, questa società, si analizza attraverso queste categorie ed è la prima, ed è l'unica, cioè l'unica, è la società moderna. Hegel è il primo che ha riconosciuto il valore universale del lavoro e ha riconosciuto il fatto che l'uomo esprime se stesso nel lavoro, esprime intelligenza, e anche da qui di nuovo partirà Marx, che riconosce questo grande merito a Hegel quando dice Hegel ha riconosciuto del lavoro, no, il luogo della realizzazione spirituale dell'uomo, nel senso che l'uomo, spiritualizzando la natura, la spiritualizza non solamente attraverso il rito religioso, i culti religiosi, ma la spiritualizza anche cambiando la natura, nel senso producendo le cose che servono al soddisfacimento di bisogni, producendo strumenti che servono per poi produrre le cose che servono al soddisfacimento di bisogni. Noi produciamo la zappa, produciamo l'arato, produciamo le macchine, tutti gli strumenti, e siamo gli unici animali, no, nel mondo della natura che fanno questo. Ecco, in questo è la grande, anche qui, spirito oggettivo, ed è per questo che la società civile come luogo del lavoro è spirito oggettivo, cioè spirito che si è realizzato negli oggetti, spirito come intelligenza. Un'altra cosa da dire è che Hegel è il primo, e sarà anche l'ultimo, è l'unico nella storia della filosofia che distingue tra moralità ed eticità. Quando noi diciamo morale ed etico sono termini intercambiabili, morale, cioè si intende sempre il buon comportamento. Comportamento morale o comportamento etico si intende un comportamento appunto non cattivo, un comportamento che rispetta criteri, canoni di giustizia, di dovere, no? Ecco, Hegel distingue la moralità dall'eticità, perché la moralità riguarda il soggetto, ogni singolo individuo è il rapporto dell'individuo col proprio volere, con la propria volontà di volere il bene, di volere fare il bene, quindi la soggettività, la moralità è il luogo dell'interno, dell'interiore di ogni singolo individuo, un interiore dove l'individuo scopre la propria ragione, la ragione che gli dice che cosa deve fare, kantianamente. Mentre l'eticità invece è proprio spirito oggettivo, nel senso che per eticità si intende ethos dal greco, il carattere di un popolo, e il carattere di un popolo, che poi in tedesco sarà il Volksgeist, lo spirito di un popolo, il carattere di un popolo è l'insieme delle tradizioni e il diritto, l'insieme delle istituzioni che fanno sì che un popolo si riconosca come tale, e gli individui riconoscano se stessi nella comunità in cui vivono. Ecco, in questo senso eticità da ethos, e l'eticità è sempre data, e l'individuo si trova l'eticità, per l'appunto, si trova questo sistema di regole come un dato, come una seconda natura. Si tratta semplicemente ora, all'epoca di Hegel, di coniugare quella che era la bella eticità, cioè la classicità greca, la società greca, la polis greca, la bella eticità, con la modernità, cioè con il concetto di individuo libero. Perché la bella eticità è data bella perché era fondata sulla bellezza, la bellezza delle statue, la bellezza, no, dell'ordine, la concezione del mondo come cosmo, come ordine, come proporzione, per l'appunto. Nella bella eticità però non c'era, gli individui erano liberi solo, non nel senso moderno, non nel senso di individuo in grado di scegliere, no, il bene, di scegliere da sé la propria vita, ma erano liberi nel senso di soggetti appartenenti ad una comunità che in quanto, no, esprime l'universale classico dell'epoca, ecco, sono liberi, cioè liberi nel senso di appartenenti ad una sfera politica che è essa, la sfera politica la libera, non gli individui. E allora adesso per Hegel si tratta di realizzare questa concezione della sfera politica libera, cioè come insieme, come oggettivazione, manifestazione dello spirito, del razionale, del logos, con la concezione degli individui liberi, in grado di intendere e di volere. Cioè l'adesione deve essere un'adesione libera, ma anche lo Stato deve garantire la libertà degli individui. Deve garantire il fatto che gli individui nello Stato possano realizzare la propria vita, la vita che loro si sono scelti. Ecco, questa è la sfida di Hegel, non so, non si sa se sì, se no, se si viene realizzata, eccetera. Ecco, comunque questo. Certamente, allora, due cose, bisogna dire due cose. Uno, che questa concezione di libertà individuale è per Hegel tutta tedesca, germanica. Perché non si può non riconoscere come dire, lo spirito luterano del pensiero di Hegel, perché Lutero è stato il primo che ha liberato gli individui, quindi i soggetti, che ha fatto delle persone, dei soggetti liberi, degli individui liberi, eliminando la Chiesa, eliminando la mediazione, e facendo di ogni persona, no, un individuo che si rapporta in maniera autonoma, indipendente dagli altri, con Dio. E quindi questa cosa qua, per esempio, non esiste nella Chiesa, non esiste nella Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica si presenta come, rimane come il potere che dice ai suoi fedeli che cosa dice Dio, e invece col luteranesimo c'è questo dialogo diretto a tu per tu tra Dio e Cristo, diciamo Cristo è l'individuo, no? Che trova Cristo dentro di sé, agostinianamente. Lutero era un agostiniano, perché Dio illumina, no? Parla agli uomini attraverso, no, illuminando la loro anima, il loro cuore, quindi, no, si trova Dio dentro di noi, no? Si trova la luce dentro di ognuno di noi, luce che è non solo luce di parola di Dio, ma è anche parola razionale, il logos. Ecco, questa cosa qua. E l'altra cosa da dire assolutamente è che questi individui liberi che trovano la loro realizzazione, che hanno il diritto di vedere, no, realizzata la loro, come che si dice, soggettività infinita, dice Hegel, la loro infinità, cioè come soggetti pensanti, come soggetti appunto che scelgono la propria vita, questi individui qui devono però riconoscere il bene universale, cioè non sono liberi di fare quello che vogliono, ma devono riconoscere l'interesse universale superiore al loro interesse particolare. Cioè gli interessi particolari, gli interessi dei soggetti trovano come, hanno come base il vivere comunitario, il vivere nello Stato e il riconoscere, il riconoscimento che è lo Stato che permette loro di realizzare la loro vita. Cioè lo Stato deve garantire la realizzazione della vita degli individui, liberamente scelta, ma gli individui non possono non riconoscere la sovranità del potere senza la quale essi non potrebbero realizzare i propri diritti. Cioè quindi c'è il diritto, ma c'è in primo luogo e soprattutto il dovere. Il dovere, perché lo Stato è il sovrano, perché lo Stato è l'oggettivazione dello spirito. Lo Stato come oggettivazione dello spirito è il luogo della libertà. E quindi la libertà è soprattutto positiva, cioè come insieme di regole statuali che vanno riconosciute, no, da un lato, e poi è negative nel senso che lo Stato riconosce agli individui liberi, no, la possibilità di realizzare la propria vita, ma mai contro lo Stato. Ecco, e adesso due parole ancora. Lo Stato pensato da Hegel è uno Stato costituzionale, bisogna pensare, dunque Hegel è morto nel 1830, i lineamenti sono del 20, del 21, sono la sua ultima opera praticamente. Poi noi abbiamo, ci sono gli appunti degli studenti che così fanno, permettono di interpretare i lineamenti in un verso piuttosto che in un altro, però come opera scritta, pubblicata, questa è l'ultima. Dopo Hegel, quando Hegel morì, andò alla cattedra di Berlino Schelling, che era più vecchio, più giovane di 5 anni, e dunque aveva 75 anni, e questo perché il governo prussiano voleva liberare l'università dalla zizzania hegeliana. Il governo prussiano non vedeva di buon occhio questa zizzania. Si dice che i lineamenti siano stati rivisti e che siano stati adattati per non essere censurati. Hegel era buon amico del ministro della cultura e sembra che il ministro della cultura, che lo aveva messo sulla cattedra di Berlino, abbia dovuto contrastare il governo stesso, gli altri ministri che non volevano Hegel, perché fosse in odore di eresia, in un certo senso, eccessivamente critico dello Stato. Questo per dire che coloro che affermano che Hegel esalta lo Stato prussiano, è un teorico della potenza dello Stato, in particolare dello Stato prussiano, insomma, ha dei contraddittori anche nella storia di questo scritto e in quello che gli studenti ci hanno lasciato e poi negli aneddoti, no, di coloro che lo conoscevano. Ecco, comunque, per Hegel era un liberale moderato, costituzionale per la Costituzione, la migliore Costituzione era per lui quella, comunque la sovranità per lui non doveva essere popolare, la sovranità popolare è un concetto che si sviluppa dopo. Hegel parla di plebe piuttosto che di popolo e non si fida. E però c'è una Costituzione che dà dei limiti alla sovranità del monarca. È a favore di un potere bicamerale, legislativo bicamerale, come poi sarà anche con la futura Costituzione prussiana, eccetera, come era anche in Inghilterra, una Camera dei Lord, così come dire, di ceti, una per cooptazione e una per elezione, ma non per teste, non per individui, e non elezione individuale, ma elezione cettuale per ceti. E questo Hegel dice, la rappresentanza popolare, cioè un popolo che legga i propri rappresentanti come singoli individui, no? Va bene per i piccoli stati. Gli stati grandi, no? È impossibile, dice, perché Hegel era molto realistico e dice, se c'è la sovranità popolare negli stati grandi porta alla disaffezione del voto. Perché? Perché il singolo voto, i singoli voti non contano niente. Non contano niente perché si perdono, non valgono nulla. Di conseguenza avviene una cosa che Hegel considera estremamente grave e pericolosa per il mantenimento dello Stato, cioè la disaffezione all'istituzione dello Stato. Mentre per esempio nei stati piccoli, no, la sovranità popolare, i voti di singoli persone, di deputati, ecco, contano, valgono e si possono controllare, cioè il popolo veramente controlla. Negli stati grandi il popolo non è niente e il suo voto non conta niente, e quindi questo è segno di una grande, e questo comporta il rischio della disaffezione. Ecco, cos'altro dire? Niente, allora abbiamo visto la Costituzione, ecco la divisione dei poteri, però non in senso del bilanciamento di poteri, dell'autonomia totale di poteri, ma in senso organicistico, nel senso che lo Stato è considerato come un organismo e i poteri sono organi funzionali al tutto, e la sovranità poi più sovrana è il monarca. E poi la cosa più importante è la storia, la politica estera in un certo senso, le relazioni internazionali. Ecco, non c'era ancora l'ONU, non c'era la società delle nazioni, poi diventa l'uomo, non c'erano organismi sovranazionali. Hegel era anche molto realistico e diceva che dovere assoluto di ogni Stato è il mantenimento dell'indipendenza e della sovranità. Ogni Stato è sovrano ed è sovrano assoluto, nel senso che non dipende da altri. E la relazione internazionale è una relazione di riconoscimento fra stati, tutti quanti sovrani, tutti quanti indipendenti, e il riconoscimento della reciproca sovranità e indipendenza deve avvenire attraverso dei contratti, dei patti. Però siccome non c'è per Hegel una sovranità sopra gli stati che possa garantire il mantenimento dei patti, ecco che questi patti, come qualsiasi contratti, possono essere appunto violati, e quindi la politica internazionale è quello stato di natura descritto da Hobbes come il luogo della guerra di tutti contro tutti. Della guerra Hegel si sa che disse che la guerra serve alla mantenere la giovinezza dei popoli. Per Hegel la guerra era un compito etico perché appunto dovere assoluto dello Stato è il mantenimento della sovranità e dell'indipendenza, e quindi la guerra come guerra di difesa comporta non solo un esercito permanente, ma comporta anche un ordine militare fedele allo Stato e patriottico, che sia appunto il cui valore fondamentale sia appunto il senso della patria, il patriottismo, non il nazionalismo, il patriottismo. E questo è il dovere etico, e quindi in questo caso il sacrificio patriottico del soldato è un sacrificio dovuto allo Stato. E in questo caso appunto contro Hobbes, che diceva lo Stato può chiedere tutto ai propri cittadini tranne il sacrificio della vita, invece Hegel rovescia: lo Stato deve chiedere, no, il sacrificio del cittadino, del soldato, perché il dovere dello Stato è il mantenimento di sé, no? E questo ha molto a che fare con Machiavelli. Il potere va mantenuto, il dovere assoluto dello Stato è di tenersi come Stato. E poi dice Hegel, come la guerra, che può essere sempre un espediente, questo è anche molto interessante della sua concezione molto realistica, può essere sempre un espediente la guerra per trasferire all'esterno della politica internazionale conflitti interni, quando, per mantenere la coesione quindi all'interno. Se uno Stato è attraversato da conflitti che rischiano di metterlo in crisi, di disfarlo, ecco che una guerra, no? Ha lo scopo di mantenere la coesione dello Stato. Ecco, diciamo che è sempre stato così. Diciamo che la Prima Guerra Mondiale è stata così. Tutte le dittature e tutte le forme di totalitarismo devono tenere sul piede di guerra il popolo, no? Contro un nemico esteriore per mantenere la coesione. Questo non voglio dire che Hegel sia un esponente del totalitarismo, non lo è, però ha queste idee, che sono idee peraltro condivise all'epoca. Ecco, l'idea della pace perpetua, di una confederazione fra stati, come voleva per esempio Kant, per Hegel è assolutamente utopistica, perché finché non c'è una istituzione più sovrana degli stati sovrani è impossibile. E se poi peraltro la politica internazionale è il luogo della guerra di tutti contro tutti, e siccome Hegel dice un'altra cosa, quando c'è il diritto si riconosce anche il diritto a violare il diritto, allora la violazione del diritto è un dato di fatto, insomma, è in linea di principio possibile oltre che un fatto. E di conseguenza la relazione internazionale diventa sempre una guerra per il riconoscimento della potenza, delle potenze. Gli stati non vogliono semplicemente il riconoscimento di sé, ma vogliono essere riconosciuti come potenza. E siccome tutti vogliono la stessa cosa, ecco che allora la guerra porterà al prevalere di una potenza su altri. Adesso sto per finire e poi eventualmente con le domande verranno in mente altre cose. E questa cosa delle potenze, non c'è un sovrano sopra gli stati sovrani, ma c'è, secondo Hegel, un tribunale del mondo. Un tribunale del mondo che è la storia del mondo. La storia del mondo non è altro che lo spirito, cioè quindi questo logos, questa razionalità, questa mente dell'uomo, la specie, l'uomo che produce da sé, evolvendosi storicamente, produce da sé le condizioni della propria vita, la propria storia. Ecco, e questa storia del mondo è oggetto della filosofia della storia. Hegel afferma che la storia è fatta di accidentalità, di contingente, non è luogo di contingenza, non è luogo della felicità, è un grande mattatoio. Proprio perché la dialettica ha in sé la negatività, cioè l'in sé per sé significa che l'in sé viene negato dal per sé nega l'in sé, fino a che non c'è una conciliazione, una mediazione nel terzo momento, ecco, tutto procede mediante appunto nascita, sviluppo e poi morte, rinascita, sviluppo. Di epoche, di popoli che arrivano alla ribalta del mondo e poi spariscono e così via. Ecco, tutto questo è il luogo dell'infelicità. Ma per Hegel è fondamentale trovare comunque un senso, un criterio in questa storia del mondo, in questa storia dello spirito, proprio perché il mondo è la manifestazione dello spirito, quindi è lo spirito per definizione e ragione, quindi deve avere un senso, no? Deve avere un senso, altrimenti è tutto irrazionale. E questo senso è la libertà, è il senso, è l'acquisizione di maggiore libertà, di sempre più grande libertà, attraverso l'emergere no, l'affacciarsi sulla scena del mondo dei vari popoli. Dei vari popoli che sono studiati sulla base di che cosa? Del quanto di libertà che si realizzano. E allora lui delinea una storia di quattro epoche, l'orientale, la greca, la romana, la moderna e la germanica, dove liberi è solo uno in quella orientale. Nella greca sono liberi pochi, nella romana la libertà della persona giuridica, ma con la sovranità dell'imperatore, e lo Stato più moderno è quello tedesco, che realizza la libertà di tutti. C'è una cosa degli individui, no? Cioè, tutti sono liberi. C'è una cosa molto importante, così che sottolineo, poi giuro che chiudo, è che il mondo greco, romano e germanico sono il mondo europeo. Il mondo europeo per i quali, dice Hegel, il mondo è rotondo, la terra è rotonda, e vuol dire che viene considerato il mondo uno spazio da dominare, nel senso che la cultura europea, greca, romana e germanica, è la cultura universalistica che tende a dominare il mondo, a fare del mondo la propria dimora. Così avrei chiuso, anche ci sono tante altre cose da dire, ma spero di essermi fatta capire. Almeno si è capito. Si è capito.
La libertà è limitata dal ciechi.
Allora, dal censo. Allora, da Hegel viene fuori Marx. Comunque, nell'analisi della società civile, che è la parte dell'eticità, è interessante anche questa, Hegel dice che l'eticità, la società, funziona in maniera antietica, perché eticità significa coesione, eticità significa comunità. Invece la società civile borghese è il luogo della competizione assoluta, del luogo degli egoismi. Ognuno persegue i propri interessi privati. Interessi privati che, seguendo la legge del mercato e della divisione del lavoro, portano alla somma ingiustizia. E allora lui vede nella polizia, che non è la nostra polizia, nella polizia delle corporazioni, un sistema per riparare all'ingiustizia che è inevitabile nella società di scambio, nella società di mercato, nella società individualistica. La polizia sarebbe il sistema dei lavori pubblici, così dire, il ministero dell'istruzione, dice bisogna redistribuire la ricchezza, bisogna dare istruzione a tutti, curare l'infanzia, cioè lo Stato attraverso la polizia deve riparare ciò che la società, i guasti della società. E così per quanto riguarda il lavoro, i diritti del lavoro, lui non pensa in termini ovviamente di sindacati, cioè verranno dopo i sindacati, o i diritti individuali, i diritti del lavoro possono essere composti, armonizzati dalle corporazioni, che sono gli ordini professionali. Ecco, in questo senso aveva molto chiaro l'idea del censo della ricchezza, e aveva chiaro anche che la somma ingiustizia e la distribuzione, la disparità nella distribuzione della ricchezza.
Ma il senso morale individuale non era efficace allora, perché se questo doveva raffigurarsi nel bene comune, ogni individuo doveva non eccedere per avere il meglio di sé, ma nella comunità. Se c'è invece questo eccesso che andava corretto, vuol dire che quella moralità non era morale.
No, ma qui non si parla di moralità,
No, ma c'è, hai fatto la distinzione tra moralità e eticità.
Allora, perché la moralità è un affare degli individui, ma riguarda il comportamento buono, ma che non ha a che vedere col lavoro. Il lavoro, la società è borghese, società borghese, è la prima volta che abbiamo distinzione tra borghese e cittadino. La società è un luogo del soddisfacimento dei bisogni. E quindi ognuno, proprio perché deve soddisfare i propri bisogni, è un animale,
Non
no?
animi, non animi.
È un animale, no, il limite, cioè la società civile, no? È il luogo in cui si soddisfano i bisogni attraverso che cosa? Attraverso il lavoro e lo scambio dei beni. Poi c'è l'idea della mano invisibile. Attraverso il perseguimento degli interessi privati, egoistici, ognuno pensa per sé, una mano invisibile dovrebbe armonizzare il tutto, no? E quindi, ma Hegel non ci crede. Hegel dice no, questa idea di Smith che lui ha letto, di Adam Smith, non esiste. Lui dice che allora lo Stato deve intervenire.
Allora, che complimenti per la sintesi che ha fatto di un pensiero così complesso. Si sente?
Sì, io sento, non so gli altri.
Complimenti per la sintesi che ha fatto di un pensiero così complesso in un tempo breve.
Grazie, detto da lei mi fa
No,
piacere.
perché è un po' difficile su un
Sì,
pensiero del genere
sì.
sintetizzarlo con un'ora circa. Però vedo se riesco a fare una domanda, perché nella complessità del ragionamento le domande sono in quanto c'è già una totalità del mondo di voi. Per quanto riguarda il problema della libertà che qui è stata accennata, il confronto per esempio con la libertà e la libertà dalla religione da Dio, no? L'uomo sostituisce a pieno titolo il potere di Dio o addirittura adopera col cristianesimo una metodologia che consente questo criterio di avere un rapporto tra gli uomini e altri. Un pensiero di carattere religioso. Cioè l'uomo si libera, ma anche resta chiaramente vicino a questa entità che non è superabile. C'è il superamento, chiaramente l'entità religiosa vista come annullamento, ma c'è un attaccamento, c'è qualche cosa. Però il discorso non sta qui. Questa libertà, per esempio, e viene attraverso la libertà soprattutto del pensiero, ma anche dell'oggetto. Oggi vediamo che gli oggetti hanno più potere degli uomini, prendiamo la tecnologia, per non dirvi no? Il denaro. Come mai allora questa capacità di questo pensiero assoluto, molto chiaramente valido, non è riuscita a interpretare che questa capacità che abbiamo dato all'oggetto, in questo caso al denaro, ma non solo, è diventata ancora più grande dell'uomo? Ma allora, tutto lo sforzo perché l'uomo si libera dall'entità religiosa, e oggi l'uomo si vede addirittura libero di trovare più un lavoro proprio. Cosa è successo? Perché gli oggetti, la società, ha preso un potere dove che l'uomo addirittura può sentirsi anche libero di dire quello che vuole, ma non di fare quello. Cosa vuol dire? Ma allora la tecnologia che mi sembra poi stata sviluppata da Hegel, che importanza ha nel pensiero di Hegel per quanto riguarda questo rapporto di non libertà fra quello che riguarda la liberazione del genere umano attraverso il lavoro e attraverso, diciamo, una schiavitù per quanto riguarda gli oggetti sovraimentati a questo livello quasi, si può dire, loro che ti dicono di cosa.
Vabbè, io penso che, cioè,
In senso, diciamo, estremo, perché
sì, ma cioè, no, no, no. Cioè, il mondo di Hegel, diciamo, muore nel 1830, ecco, la Germania si unisce nel 1870 e diventa potenza industriale dal 1870 in poi. La Prussia era già industrializzata abbastanza, ma il resto degli stati della Germania, insomma, non è che si può dire. Ecco, voglio dire che queste sue riflessioni, che sono veramente, sì, interessanti, perché adesso, no? c'è il dominio della tecnica, c'è il dominio, noi siamo liberi, ma dov'è questa libertà? Poi tra l'altro che ci facciamo di questa libertà? No? Ecco, no, no, non possono essere la portata di un filosofo che pensa nei primi dell'Ottocento. Invece quello che per cui il problema della tecnologia, delle macchine, sarà Marx a capire prima di altri, e là che secondo me dovremmo andare a vedere per capire il feticismo della merce, per capire il sistema delle macchine e la necessità di appropriarsi noi, no? L'uomo, di appropriarsi del sistema delle macchine, della scienza che è incorporata nel sistema delle macchine, ma non certamente Hegel, che guarda senz'altro avanti, però è anche legato a una concezione anche di tipo concettuale, un po' medievale, insomma, al suo presente. E invece quello per quanto riguarda la religione, certamente, secondo me, Spinoza per esempio si offendeva, no, se gli si diceva che era ateo, diceva no, però la sua concezione è totalmente atea, nel senso che dal punto di vista della nostra tradizione ebraico-cristiana, nel senso che non esiste un Dio, Dio coincide col mondo. Va bene, Hegel è la stessa posizione di Spinoza, Dio coincide con il mondo e noi con l'uomo, e non c'è nessun'altra differenza, e la religione, no, è un aspetto della creatività dell'intelligenza dell'uomo, perché dopo lo spirito oggettivo c'è lo spirito assoluto, e lo spirito assoluto è la mente dell'uomo, il pensiero dell'uomo, che lì è libero, perché è libero nel senso che produce cose che non hanno a che fare col lavoro, con i bisogni, con la natura. Lì è il regno della libertà, la libertà puramente appunto del pensiero, puramente spirituale, che si realizza nell'arte, primo, religione, due, filosofia, tre. E la religione ha semplicemente il secondo posto, no? In questo spirito assoluto, la filosofia è il pensiero che pensa a se stesso, e siccome il pensiero che pensa a se stesso siamo noi uomini, noi siamo questo Dio aristotelico di pensiero di pensiero. Ecco, questo io dal punto di vista della religione, ecco, dal punto di vista del resto della libertà delle macchine, io penso che bisogna studiare Marx e riprendere in mano Marx.
Volevo chiedere, se non ho capito male, ecco, lei ha una sezione, diciamo, positiva, nel senso la concezione della libertà in Hegel, giusto? Però ecco.
Positiva nel senso che la libertà positiva, non in senso che è buono.
No, nel senso che mi sembrava, pensandoci, riflettendo, forse ho capito male. Però mi sembrava che fosse anche negativo, perché la libertà in un certo qual senso si realizza sempre pur sempre all'interno dello stato etico, cioè lo stato etico, diciamo, rappresenta la vera libertà. Per cui l'uomo è libero, non so, forse ho capito male, ma è libero nel senso che deve fare ciò che comunque lo stato etico gli dice.
Sì.
È una concezione che alla fine ci dice con l'essere, diciamo così, cosa fatto e poi è successo anche delle interpretazioni, diciamo così, autoritarie.
Sì.
Perché c'è Marx, diciamo così, ma ci sono anche dopo quelli che hanno usato Hegel per giustificare, diciamo, il proprio dominio, diciamo, il proprio totalitarismo.
Sì.
E dopo una seconda domanda, ecco, in un certo qual senso non è che si possa raffigurare la concezione anche della storia in Hegel, io sono molto ignorante perché non ho molto chiaro di te, una sorta di concezione pur sempre provvidenzialistica alla fine, no?
Sì.
Perché ricordiamo magari, ecco, per spiegare un po' meglio, Manzoni, che conosciamo tutti, no? Alla fine dice tutte le sofferenze, in pratica ciò che ci sono state, le vicissitudini, le ingiustizie, tutte queste cose che sembravano negative si sono tradotte in un bene maggiore, perché dopo tutto noi non conoscevamo qual era il disegno di Dio, quello che era male poteva essere la preparazione di un bene maggiore, perché noi non siamo in grado appunto di conoscere com'è la storia. Ma in un certo qual senso non è anche un percorso, diciamo così, che alla fine giustifica quello che avviene e basta, diciamo. Cioè sono cose che mi vengono così, che un po' come la ricordo.
No, no. No, no, ma lei ha ragione, e allora ha pienamente ragione, anche sono contenta perché la prima domanda, vediamo se mi ricordo dopo la seconda, la prima riguarda l'interpretazione di coloro che affermano che la filosofia del diritto e quindi il sistema della moralità e dell'eticità in Hegel ha carattere solo descrittivo. Nel senso che Hegel descrive le cose come stanno e in questa descrizione arriva alla conclusione che il razionale è reale e il reale è razionale. Quindi se la realtà è la manifestazione dello spirito, del logos, del razionale, qualsiasi realtà è razionale e quindi razionale è il nazismo di Hitler, il fascismo eccetera, è razionale lo stato in cui ci troviamo, nel senso che se l'eticità, no, è proprio l'oggettivazione, il rendersi oggetto della ragione, dello spirito, cioè questa è, no, essa contiene il razionale, quindi essa è il regno della libertà ed è il regno che va riconosciuto in quanto tale. Altri dicono che questa affermazione non è un caso, insomma, che poi Hegel ha fatto scuola, destra e sinistra, proprio su questa cosa qui. Altri dicono che ragione deve, cioè, non è semplicemente la posizione di Hegel descrittiva. Non descrive semplicemente il corso del mondo e il manifestarsi dello spirito, no? Nella storia e nelle varie forme etiche, ma è anche normativa, prescrive, e cioè prescrive il fatto che la ragione debba essere adeguata al proprio concetto. Cioè che se il reale è razionale, è altrettanto vero che il razionale è reale, il razionale si deve, il razionale che si realizza deve essere razionale, cioè deve essere in accordo con se stesso, e quindi qualsiasi forma di disaccordo con il razionale nel senso di buono e di giusto, questo va eliminato. Ed è la posizione appunto della sinistra hegeliana che dice che il reale razionale, cioè, implica un dover essere, cioè il fatto che la realtà deve diventare razionale e quindi deve essere cambiata, mutata, trasformata proprio perché deve diventare, cioè deve mantenere la promessa di essere razionale. D'altro canto c'è anche un'altra posizione che dice che la posizione di Hegel è normativa e non semplicemente descrittiva, proprio in virtù della dialettica. La dialettica ha in sé sempre il momento distruttivo, no? La dialettica è negativa perché, cioè, tutto cambia, tutto ciò che è, no, si trasforma in altro da sé per poi arrivare a diventare qualcosa di diverso che contiene però gli altri momenti. Ecco, in questo senso la ragione è progetto, no? È un progetto. Però è vero anche quello che dice lei, la seconda domanda. Ecco, questo per quanto riguarda la prima. Quindi ci sono quelli che dicono che la filosofia di Hegel, la filosofia del diritto di Hegel è la giustificazione della potenza, no? Dello Stato, del potere, ma e gli altri dicono: ma dimenticate che la filosofia di Hegel è la filosofia della potenza dell'idea, della potenza della ragione, non semplicemente dello Stato, di una ragione che deve realizzarsi secondo il proprio concetto. E la ragione, per definizione, implica il giusto. No? E invece, per quanto riguarda la filosofia della storia, è vero che c'è, se è ragione, è provvidenza. Ma non la provvidenza esatto, perché è sempre post hoc, no? A posteriori. No? che se la ragione si manifesta, cioè manifesta sempre in maniera attraverso il male, no? Ma secondo un disegno che è razionale, quindi è sempre giustificativo, questo è vero. La carneficina, il mattatoio che è la storia, che è la nostra storia, è per Hegel una realtà che giustifica, cioè qualcosa di là da venire. Ecco, c'è questa concezione, lei ha pienamente ragione. Adesso non pensiamo più così. Non pensiamo più così, io direi che non pensiamo più così da quando abbiamo deciso che il socialismo non è neanche di là da venire, proprio si è chiuso l'orizzonte, no? Non sappiamo, no? E si può tornare indietro.
Ma si potrebbe discutere.
Eh sì.
Hanno decretato la partita del socialismo, sarà difficile tornare indietro.
Sarà difficile?
Tornare indietro. Ci sono le regole, sono sempre un po' di errore, non si sa bene come, fanno tutti fino a cosa.
Pensando generalmente tutto è possibile.
Pensando generalmente. Va bene. Grazie, arrivederci.